sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziare. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Non è la prima volta che nel Vangelo di Luca si parla della guarigione dei lebbrosi. Questo miracolo non è raccontato per far sapere che 10 lebbrosi sono stati guariti, ma è narrato per un'altra motivazione. Prima cosa da notare è la collocazione. Quello che avviene con questo miracolo è detto avvenire mentre Gesù sta andando a Gerusalemme. Quando arriverà a Gerusalemme, manifesterà qualcosa che da tempo lui era in attesa di manifestare, ma non aveva ancora potuto manifestare. Allora, arrivato a Gerusalemme, si manifesterà il suo segreto. Il suo segreto ha a che fare con quello che si è realizzato con questo miracolo. Non è detto ancora, ma l'Evangelista collega quel miracolo a ciò che avverrà a Gerusalemme. Seconda cosa, osservate i verbi rispetto al miracolo detti dal narratore, da Gesù e dal lebbroso. Allora, il narratore, che è l'Evangelista, e Gesù, quando si riferiscono alla lebbra, usano sempre il verbo purificare. Il lebbroso, quando si riferisce a ciò che lui ha vissuto, usa guarito. Quando Gesù, alla fine, deve riassumere, purificare, e guarire, dice salvato. Terza cosa, noi non ci rendiamo più conto, ma la malattia della lebbra nell'antichità era molto temibile per due motivi. Uno, evidentemente, per la malattia. Non si poteva, non si sapeva come curare, no? Ma soprattutto per il senso che veniva dato a questa malattia. Ripeto, noi non ragioniamo più così e neanche riusciamo a cogliere, ma dobbiamo sapere come veniva colta. Allora, la lebbra veniva colta come una specie di castigo di Dio, perché la lebbra comportava due cose assolutamente penose per gli ammalati. Uno è che un lebbroso non poteva più stare insieme agli altri, cioè doveva stare distante, fuori, c'erano come delle piccole colonie di lebbrosi, piccoli gruppi di che vivevano insieme per non contaminare, no? Era un'esigenza, diremmo, di profilassi pubblica. E quindi non è che fosse particolarmente sentito in modo grave questo, ma quello che era sentito in modo grave era l'altra conseguenza. Il lebbroso non poteva più partecipare al culto. Per un ebreo, non partecipare al culto voleva dire essere estromesso dalla grazia dell'essere ebreo. E che colpo ho fatto io? Quindi questo peso, diciamo così, è proprio quello che ha permesso, ma questo dalla libertà, ma anche con le, anche fino ai tempi, di concepire la lebbra come immagine simbolo del peccato. Il peccato, no, è concepito come una lebbra, cioè nel senso che rende la vita molto, diciamo, in termini di società molto temibile, in termini personali molto opprimente. Noi non ci rendiamo conto di questa natura del peccato, ma il peccato funziona nel senso che se io in qualche modo resto vincolato al mio ego, diciamo così, per qualsiasi ragione sia, io mi separo dai miei fratelli e non posso più godere la comunione con Dio. Questo è terribile per il cuore. E per quanto si pena per questa cosa, non si sa come uscire. Si aspetta la salvezza. Nessuno può darsi la salvezza da solo. Quindi, questo è un'altra cosa da tenere presente. Consideriamo il racconto quanto al miracolo che avviene. Sono 10. Tutti e 10 hanno fiducia che quel profeta può guarirli. Tutti e 10 si rivolgono con la stessa fede a quel profeta. Tutti e 10 sono obbedienti, andate, no, a presentarvi ai sacerdoti, e al miracolo avvenuto succede qualcosa che è il vero punto di senso del racconto. Al miracolo avvenuto, 9 sono molto obbedienti, Gesù ci ha detto così, bene, noi andiamo fino in fondo alla Pasqua, andiamo a presentarci. Noi di questi 9 non sappiamo più niente. Uno, in questo caso, per la sottolineatura, addirittura, no, straniero, torna indietro. Quando torna indietro, è caratteristico come Gesù interpreta questo. Gesù dice, non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Io non so cosa vi suona nelle vostre orecchie sentendo rendere gloria a Dio. Non vuol dire, e prova ad immaginare, volete che gli altri non abbiano detto e ringraziato? È che non sono tornati indietro a esprimere il ringraziamento. Questo invece torna. E allora ricordate che nel linguaggio ebraico rendere gloria a Dio è come quando si va in un tribunale, ti mettono la Bibbia davanti, giura di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità, giuro, no? Rendere gloria vuol dire, sotto giuramento, dire la verità. In che cosa questo samaritano ha detto la verità? Non è così semplice da cogliere, vero? Provate a immaginare questo. Quando io sono davanti a Dio e dico ho peccato e chiedo perdono di questo, sono solo sincero o dico la verità? Allora, quando io dico io sono sincero, vuol dire che quello che sto dicendo è ciò che sento. E spesso noi siamo sinceri anche a tagliare la testa alla gente. Ma sono sincero. allusivo a ciò che sto sentendo, è allusivo a ciò che sono. A ciò che sono si dicono in verità, cioè alla mia realtà in sé. Ora, quando uno ringrazia, oppure uno chiede perdono, davanti a Dio, qual è la verità? La verità di quel gesto lì, di quella cosa lì, oppure la verità più vasta, più grande? Se non si comprende questo, non si riesce a cogliere la portata di questo grano. Ma non, se non si coglie la portata di questo grano, non si può capire la finale del brano. La tua fede ti ha salvato. Non viene detto che Gesù l'ha salvato. Gesù l'ha guarito, ma la tua fede ti ha salvato. Come intendere questo? Allora, credo che il modo migliore è quello di rifarsi. Allora, io mal di pancia, prego, Dio me lo fa passare, ringrazio Dio che mi ha fatto passare il mal di pancia. Il giorno dopo mi ricordo che ieri ho avuto il mal di pancia. Non più, perché è normale. Ma di pancia è un incidente, finito l'incidente, io torno come prima. Allora, certo che ho ringraziato perché ma di pancia mi è passato, ma io ho colto il senso del dono di Dio per farmi passare il mal di pancia? Oppure, come spesso avviene, ma adesso sono esempi cretini, ma per fargli il ragionamento, Dio mi ha dato il dono per la guarigione, grazie, adesso sono guarito, buongiorno, e continuo la mia vita. Invece di interpretare se mi ha dato questo dono, allora vuol dire che lui è alleato mio, vuol dire che io tutta la mia vita la posso vivere in questa alleanza. Non ringrazio per questa cosa, la chiudo e continuo come prima. Quando dice no, la tua fede ti ha salvato, è questa cosa che è successa, per cui lui ha sentito il bisogno di tornare indietro, a riconoscere chi l'ha guarito per ringraziarlo. Non era solo, guarda, ti ringrazio, hai fatto proprio una cosa bella, domani ci vedremo, andiamo a prendere un caffè insieme. Non è questo il senso. Il senso è, se mi hai fatto questo, vuol dire che allora Dio è proprio dalla mia parte. Non posso che vivere la mia vita dentro questa alleanza. Cioè, a partire da un punto, tutta la mia vita cambia. Questo vuol dire rendere grazie. Se io non colgo questo, come faccio a vivere poi la mia vita nell'ottica di questo intervento di Dio? Allora provate a pensare così. Noi per poter essere qui seduti ad ascoltare, ci sono milioni di ragioni che noi non pensiamo. Se non altro, ci siamo svegliati bene la mattina, abbiamo potuto mangiare, respiriamo un'aria buona, siamo in una buona casa riscaldata, cioè per dire, tutti ci pensano. Per poter stare qua, semplicemente come un dato di fatto, ci sono milioni di ragioni che ci permettono di stare qua. Questi milioni di ragioni sono tutti doni di Dio, noi già ci rendiamo conto. Mi ricordo che uno faceva una battuta, no? Dice, se io non ci vedo da un occhio, non è che ringrazio con l'altro occhio, dico che non ci vedo da un occhio. E avanti di questo genere, cioè, noi non ci rendiamo conto che noi viviamo su un, diciamo, una montagna di doni che non vediamo più. Allora, ricordate, ogni dono di Dio nasconde come un invito segreto. Quando riceviamo il dono, se non ascoltiamo questo invito, facciamo come i nove, guariti, grazie, e continuiamo come prima. Se invece percepiamo questo invito, il dono ti è stato fatto perché tu possa godere dell'intimità con me, dell'alleanza con me. Allora io, ringraziando, mi apro a questa alleanza e a partire da quel dono mi allargo a che tutta la mia vita sia giocata in alleanza. E questa è una fede. Noi non non siamo benissimo, sì, forse lo diciamo, ma non siamo affatto convinti, della espressione che viene usata proprio in questa liturgia come canto al Vangelo. Si dice, no, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio e Cristo Gesù verso di voi. Leggete. In ogni cosa, non è specificato se è una cosa buona o cattiva. Ogni cosa. Questa è la volontà di Dio, non è la volontà di fare una cosa, ma è la volontà di bene che Dio ha con noi. In Cristo Gesù. Non basta vivere la singola cosa, se non si vive all'interno di una realtà che ci è stata donata, e Gesù è proprio il dono di Dio per noi. Noi, in questo senso, nel rendere grazie, non possiamo lavorarci. Noi ringraziamo dal mal di pancia passato, ma non che la vita può essere conclusa a partire da questo mistero della grazia di Dio. Tanto, questa cosa è così significativa che c'è un detto dei padri del deserto, quando viene riportato la vicenda di un uomo che aveva lasciato la sua vita per entrare nel monastero e pregare. Aveva passato 10 anni in solitudine esercitando questa preghiera. Poi si ammala. E ammalandosi non può più fare la preghiera che faceva prima e comincia a tormentarsi, non posso più fare questo. La malattia si aggrava, ha bisogno che un altro fratello si prenda cura di lui. Allora, altra oppressione, ecco adesso sono il peso, anche a questo, eccetera, eccetera. Altra cosa che non calcoliamo più è che non bastava che un confratello, ma ci voleva la cura di una donna, vale a dire, una donna che si prendesse cura tutto il giorno e tutta la notte di questo. E uno dice, ma come? Io ho fatto la scelta di non essere toccato da donna e adesso che devo essere in tutte le cose toccato da una donna? Ma nel passaggio è così. L'oppressione è tale che questo va in disperazione, noi diremmo va in depressione assoluta. Un fratello si accorge e avvisa l'anziano, dice, vai a trovare quello, perché sta succedendo una cosa. Lui va, ascolta questa, diciamo, oppressione, no? Che lo manifesta. E lui, l'anziano, risponde così. Quando sei sano, tutti gli obblighi che sono richiesti sono a tua responsabilità. Se non li fai, ti sei colpevole. Quando sei malato, gli obblighi non sono più gli stessi. Quando sei malato grave, non hai nessun altro obbligo se non uno solo. Quello di rendere grazie. Se noi intuissimo questo, noi capiremo di quale libertà il cuore può essere indipendentemente dalle circostanze della vita. E varrebbe per questo cuore quello che Gesù dice. La tua fede ti ha salvato.